In altre parole,
la voce, il timbro noto al pubblico della Rete 2, Rossano Lomele, direttore del mensile Rumore Storico, periodico di musica e cultura underground, anche musicista, batterista, fondatore del gruppo Perturbazione, uno dei più noti gruppi rock italiani contemporanei, e anche autore, insegna scrittura soprattutto in ambito musicale. Voglio ricordare che nel 2020 ha pubblicato per Minimum Fax il saggio narrativo Scrivere di musica, una guida pratica e intima. È con noi al telefono, sotto il cielo, anche lì uggioso, in provincia di Torino. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito per oggi e per questa settimana insieme.
Noi ti interpelliamo regolarmente per parlarci delle novità tematiche, di articoli, in particolare della tua rivista Rumore. Poi d'estate, in questi anni, ci hai tenuto compagnia proprio in questa rubrica In altre parole, questa volta però in versione veste primaverile. E diciamo che la cosa casca a fagiolo perché questa settimana, che lo possiamo intuire, sarà piuttosto musicale, ma non per forza solo musicale, perché poi la musica ci porta a parlare di politica, di cultura tout court, di arte, di geografia, di tante cose. Dicevo, casca a fagiolo perché proprio in questi giorni c'è stato un grosso evento a carattere non solo musicale che ci riporta all'inizio degli anni 70, o se preferiamo 3000 anni fa, scegli tu.
Bellissima presentazione, in effetti. Beh, possiamo dire che siamo reduci da un, visto che è lunedì, fondamentalmente da un weekend, da una settimana, ma da un pieno weekend di ulteriore definitiva celebrazione, omaggio, consacrazione ai Pink Floyd. Mm-hmm. Ci si domanda spesso che cos'altro si possa dire, fare, cosa possa venire fuori dagli archivi di nomi come Pink Floyd, Beatles, Stones, Queen e via dicendo, ma qualcosa c'è sempre. Nella fattispecie stiamo parlando di un live memorabile, benché considerato di certo non fra i prodotti di prima fascia dei Pink Floyd, però per chi segue le cose, soprattutto da un osservatorio italiano, da lingua italiana, certo il famoso Live at Pompeii di inizio anni 70 dei Pink Floyd è sempre stato leggendario, anche perché, come molti sapranno, si trattava di un live un po' bizzarro, essendo stato registrato.
Ma guarda, Rossano, se ti va, io, perché è un po' una formula che io eviterei, non è tutti lo sanno, secondo me invece chi ci ascolta forse sono in pochi a saperlo, e secondo me è proprio grazie a te possiamo raccontarlo molto bene. Cosa accadde? Cioè, nell'ottobre del 1971 i Pink Floyd si esibiscono a Pompei. Comincio col dire che fu uno strano live, perché fu un concerto senza pubblico.
Un concerto senza pubblico, e fammi dare un aggancio svizzero, perché poco prima si erano per l'appunto esibiti a Montreux, al famoso festival, e si esibirono senza pubblico in un live in cui Pink Floyd erano grosso modo non ancora quelli di Dark Side of the Moon, ma già la gigantesca band che erano all'inizio degli anni 70, il loro folletto genio Syd Barrett fondamentalmente era già andato via e si era già creato il duopolio che poi è durato per una decina d'anni. Mm-hmm. Fra Gilmour, un po' più di 10 anni, fra Dave Gilmour e Roger Waters. Poi, come molti sanno, Roger Waters, che ha un carattere così piuttosto tempestoso, è andato via dalla band. Vennero in Italia, ci sono queste immagini bellissime nel documentario che è stato riproposto al cinema per una settimana, ma che poi verrà messo in vendita simultaneamente anche al disco live, in cui fa un po' fatica, fa un po' strano credere che in effetti quei Pink Floyd lì camminano proprio attraverso Pozzuoli, le solfatare e tutto, e che si esibiscono nella perfetta iconografia tardi 60, primi 70, in questa location un po' surreale, a piedi scalzi, senza pubblico, su questo palco, diciamo, con i classici pantaloni a zampa, suonando la loro musica psichedelica dell'epoca. Ovviamente un piccolo sorriso lo strappa il fatto che questa era la musica di massa di un tempo. Fa piuttosto impressione pensare il mass market di oggi, che tipo di musica invece a livello mondiale accoglie perché nonostante tutto i Pink Floyd rimangono un gruppo, passatemi il termine, difficile considerato il successo di massa che hanno avuto col passare dei decenni. Quindi questo è ciò che è successo, uscì all'epoca un live. Ma il catalogo dei Pink Floyd, esattamente come i Beatles, una delle ragioni interessanti per cui vale la pena, secondo me, parlarne oggi è che questi cataloghi in realtà godono del medesimo principio di marketing della musica giovane, giovanile contemporanea, ovvero sia il concetto di spacchettamento. Voi, se vi esponete alla piattaformizzazione della musica oggi, quando sta per uscire qualcosa, sapete che ci sono mille snippet, trailer, piattaforme diverse, anticipazioni prima su TikTok, poi si arriva sulle altre piattaforme d'ascolto una volta che si capisce se questa cosa ha funzionato. Nel frattempo si vende anche il merchandise. Insomma, dello stesso di un unico prodotto si vendono e vengono comunicati e diffusi mille formati diversi. Okay? Un po' la metafora è quella che abbiamo sentito tante volte dei tagli del maiale. Ma più o meno questo è. Per quanto riguarda il catalogo dei Pink Floyd e dei Beatles, in questo caso stiamo parlando dei Pink Floyd, vale un po' la stessa cosa, anche se non in maniera liquida, direi, ma in maniera molto analogica e fisica, ovvero sia non si butta niente e la stessa cosa viene rivenduta in mille formati.
Ma
Si
sei
pensi appunto
scettico,
su.
sei critico o è una cosa che in questo caso ha valore? Perché voglio ricordarlo, allora, i Pink Floyd fanno questo concerto senza pubblico, reduci dal Montreux Jazz Festival, senza pubblico, lì a Pompei, piedi scalzi, la loro musica pazzesca, 1971. Nel 1972, grazie alle immagini, alle registrazioni, Adrian Madden fa questo film documentario e adesso, a distanza di tanti, tanti anni, oltre 50 anni, viene offerta nelle sale del cinema e poi in altri formati una versione restaurata meticolosamente, rimasterizzata musicalmente, digitalmente in 4K, queste riprese originali in 35 mm. Ecco, ma è una cosa bella o una cosa brutta?
Ma per me è una cosa bella, va anche specificato una cosa, visto che noi abbiamo parlato del concerto, della registrazione di Pozzuoli, di Pompei e tutto, molte delle immagini che sono state aggiunte all'originale sono immagini, diciamo, di making of e quindi soprattutto legate al momento finale del lavoro ad Abbey Road e a un periodo francese che Pink Floyd hanno vissuto alcune settimane dopo, non a caso. Come dire, quelli che dovrebbero essere i protagonisti principali, prima abbiamo menzionato Gilmour e Waters, sono quelli che si vedono meno, mentre Nick Mason, il batterista storico, è quello che anche in maniera buffa, se vogliamo, si vede più spesso, quindi si è fatto un po' con quello che si aveva. Ciò premesso, secondo me, ne intravedo l'aspetto di marketing, ma personalmente non mi infastidisce perché trovo che per ciò che riguarda il classic rock, classic, davvero classic, con i nomi che stiamo facendo, il mercato sia stato estremamente abile nel far apprezzare questi prodotti e questi nomi anche a giovani generazioni. E il fatto che quindi ci sia un trapasso di informazione che si riesca a tramandare questa musica, questi momenti leggendari che magari per molti di noi sono anche un pochino, non dico stereotipati, ma già sentiti, in realtà mi sembra un grande segno di continuità e di possibilità di seconda, terza, quarta vita per certi prodotti. E poi la verità è anche che noi stiamo parlando da tempo ormai di crisi dell'oggetto fisico, di crisi della musica, ma in realtà i vari Gilmour, McCartney o in questo caso Pink Floyd con le loro ristampe ci dimostrano che in ogni caso c'è un mondo fuori estremamente disposto. Ricordate cosa avvenne con Get Back dei Beatles sulle piattaforme qualche anno fa, e soltanto in Italia nell'arco di pochi giorni 50.000 persone in un momento in cui insomma la gente non si azzuffa in sala e nelle sale cinematografiche è andato a rivedere una cosa uscita più di 50 anni fa, segno che comunque anche la fisicità di recupero, di vendita di certi prodotti ha un suo, nel 2025 ha un suo mercato molto ampio. Il tutto direi che, lo abbiamo già detto tante volte anche qui in diretta sulla RSI, sta all'interno di quella cosa che una quindicina d'anni fa Simon Reynolds ha definito perfettamente retromania, ci siamo ancora dentro, ma proviamo a vederne anche gli aspetti positivi,
Che
insomma,
poi
di.
retromania nella retromania, no? I Pink Floyd decisero di andare a Pompei, no? Quindi adesso
Ah sì,
diventa
certo.
senza pubblico, poi ovviamente uno si dice: ma perché? Ma perché siamo a Pompei, mica si potevano avere 50.000
No,
persone che
chiaro.
bevevano, fumavano e lasciavano detriti. No, questo no. Però mi chiedevo allo stesso tempo. Ci fu qualcuno di illuminato comunque per invitare i Pink Floyd lì e fare questa registrazione audiovisiva. Cioè fu un momento comunque particolare. Non a caso era ottobre 1971, era un periodo tra la fine degli anni 60 e inizio anni 70 dove anche questo poteva accadere. Rossano Lomele, ormai il tempo sta sgocciolando, cioè io devo dare la linea ai colleghi dell'informazione, però lasciamo una domanda in sospeso. Oggi una cosa del genere potrebbe succedere. Noi possiamo qua dalla Rete 2 andare a chiedere direttamente a Gabriel Zuchtriegel, il direttore di Pompei, però lo chiedo a te, così, in sospeso, non dobbiamo rispondere.
Ma in 2 secondi la mia risposta è credo di no, perché la discografia italiana ha perso peso su questo tipo di progetti rispetto a 50 anni fa, che una volta Van der Graaf Generator, Genesis, Pink Floyd erano progetti da altissima classifica, ora meno, quindi la vedrei più difficile.
E poi io invece mi chiedo, non solo a livello discografico o culturale, ma mi chiedo anche musicalmente, quale band potrebbe prendere questa eredità e offrire una cosa
La
del
risposta
genere?
forse c'è dentro questa ristampa, perché il tutto è stato curato da Steven Wilson, che è un po' il nuovo genio, anche se ha 50 anni, erede dei Pink Floyd, della musica inglese, cresciuto con la musica dei Pink Floyd, grande amante. Lui ha messo le mani su tutta la nuova masterizzazione mix, e essendo lui molto molto amato in tutto il mondo, avendo anche molto feedback da queste parti, direi che lui potrebbe essere tranquillamente, vista questa contiguità, il prossimo Pink Floyd degli anni del futuro.
Bene, bene. Profetico Rossano Lomele. Grazie, ci sentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
A domani, a domani.
Rete 2.